Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Una delle cose che mi ha sempre più affascinato da quando ho aperto questo canale, gli iscritti sono un po' cresciuti e sono riuscito a entrare direttamente in contatto con tutta una serie di persone che lavorano con la storia, è proprio cercare di raccogliere quello che è la loro esperienza. Esperienza di storici, esperienza di divulgatori, esperienza di semplici appassionati, anche per cercare di mostrare un po' cosa voglia dire veramente essere appassionati di storia e come una materia che a qualcuno può sembrare semplicemente anedottica, semplicemente un divertimento, in realtà possa non solo affascinare tantissime persone, ma anche in qualche modo rappresentare un vero e proprio lavoro. La puntata di oggi sarà proprio per parlare con uno di questi lavoratori della storia. Non uno storico, non un divulgatore, anche se a suo modo fa divulgazione anche lui, ma bensì un attore, che si chiama Davide Verazzani, il quale da alcuni anni porta in giro, principalmente per la Lombardia, ma potenzialmente per tutta Italia, una serie di spettacoli di teatro-narrazione, che per chi mastica un po' meglio l'inglese è quello che normalmente viene chiamato storytelling, cioè raccontare in teatro una storia, ovviamente facendola, ma ne parleremo dopo con lui, con i tempi e i modi del teatro, non semplicemente come faccio io così davanti ad una telecamera. È una cosa che mi piace molto, perché se ci pensate qualche anno fa, pensare che la storia potesse diventare un argomento così importante, con una così grande attrattiva da poter addirittura portare la gente in teatro, sembrava essere qualcosa di incredibile. Eppure, come ci racconterà il nostro ospite, non è più così. E oggi si può fare teatro, si può fare spettacolo, si può fare l'attore raccontando, ovviamente come vi dicevo, nei modi e nei tempi dell'attore, la storia. Ed è questo che mi affascina molto ed è questo il motivo per cui ho deciso, grazie anche a Ilaria che me l'ha consigliato dopo aver visto un suo spettacolo, di intervistarlo. Lui gentilmente ha accettato la mia intervista. Prima di iniziare, due cose. La prima, inizialmente pensavo che questo sarebbe stato un format a parte. Ho deciso per ora di riportarlo nelle pillole di storia, quindi qualcosa lo ripeterò all'inizio dell'intervista. Scusate, come vi dicevo, è stato un cambiamento di rotta a metà. Nelle prossime aggiusterò un po' il tiro. Ma ho deciso di riportarlo nelle pillole di storia per non sovraccaricare troppo il canale e perché poi giustamente, poi in realtà in passato interviste di questo tipo ne ho fatte, anzi vi metto in descrizione una piccola playlist. Il secondo punto, come sempre, è, se volete sentire altre interviste di questo tipo, ditemelo nei commenti se vi piacciono, in futuro ne faremo, non credo più di una al mese, vedremo anche in base agli ospiti. Se non volete perdervele, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla, e poi partiamo con l'intervista. Alcune cose le ripeterò dalla prossima volta, ci affiniamo un po' meglio. Sigla!
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Ciao a tutti e benvenuti a questa prima intervista dalla storia, questo format che, devo essere sincero, ancora un nome non ce l'ha, anche perché iniziamo con la primissima volta. Voi sapete che a me piace tantissimo incontrare e chiacchierare con persone che affrontano la storia, la passione per la storia, il racconto della storia in modi diversi. L'abbiamo fatto in passato, l'abbiamo fatto spesso con delle live. Ultimamente non è più stato tanto possibile fare delle live, ma questa parte del canale a me mancava molto. E per questo inauguriamo questo nuovo format in cui, invece di fare delle live, faremo delle piccole interviste per conoscere chi in un modo o nell'altro con la storia ci lavora o ne ha passione. E lo facciamo iniziando con una persona che la storia l'affronta in una maniera molto particolare, perché l'affronta tramite il teatro. Fa quello che nel piccolo faccio io con il canale, lo fa molto più in grande, perché lo fa davanti a un pubblico presente in sala, perché lo fa dal vero, senza possibilità di fermarsi, correggersi, mettere le scrittine in sottofondo, lo fa in un teatro, raccontando le storie e la storia. E con noi un attore, così definiamo subito, Davide Verazzani. Grazie mille di essere venuto e di esserti fatto ospitare da me.
Ciao Gioele, saluto anche le persone che vedranno questo video.
Ciao, ciao. Facciamo subito anche un ringraziamento a Ilaria, che è venuta, che è una che collabora col canale, chi lo segue lo sa, che è venuta a vedere il tuo spettacolo e che mi ha assolutamente straconsigliato di contattarti, perché lo spettacolo gli è piaciuto tantissimo. Lascerò subito parlare te, ti farò subito delle domande, voglio solo dire, per chi non ti conoscesse, fai degli spettacoli che potremmo definire in italiano di teatro di narrazione, per chi ama l'inglese di storytelling, in cui racconti delle storie. Man mano che tu racconterai metterò qualche locandina, è stato gentile da mandarmi, e si vedrà che in effetti affronti argomenti molto diversi, dagli argomenti, posso dire, un po' più classici del teatro di narrazione, che sono la storia italiana recente, e la musica e lo sport, che sono... forse perché mi viene in mente un Federico Buffa, un Paolini, sono un po' gli argomenti classici di cui si parla, però poi affronti anche l'argomento storico e anzi mi dicevi prima che sei un po' partito da quello, Vuoi raccontarci qualcosa?
Ma allora, innanzitutto grazie di avermi cercato, e per me è sempre bello poter raccontare quello che faccio. Io faccio teatro in realtà da 15 anni e mi sono avvicinato al teatro in tarda età, in realtà, perché non ho fatto l'accademia quando avevo 20 anni, ho fatto tutt'altro, però ho sempre avuto questa passione e da circa 5-6 anni ho incominciato a scrivere racconti teatrali di sfondo storico, grazie alla mia amica fondamentalmente, Roberta, la saluto nel caso in cui dovesse vedere questo video, perché è lei che mi ha detto un giorno, ma senti, io gestisco un piccolo spazio che è frequentato da persone di una certa età, ecco, non da ragazzini. Magari a te che piace la storia, perché è sempre stata una mia passione effettivamente, la storia di Milano, magari hai in mente un qualcosa, non so, puoi scrivere qualcosa, vieni qua, ce lo leggi e così via. Ed è nato da lì il primo spettacolo che si intitolava in quel momento Gli Sforza. E basta, semplicemente, cioè la storia degli Sforza a Milano, perché effettivamente avevo notato che c'erano pochi libri che ne parlavano compiutamente e non c'erano trasmissioni TV piuttosto che serie TV. Hanno fatto la serie sui Medici, hanno fatto la serie sui Borgia, hanno fatto la serie sui Tudor, ma sugli Sforza proprio zero. E ho detto, caspita, ce l'è da dire invece, che Ludovico il Moro e Leonardo basterebbero quei due, ecco. Ed è avuto un successo incredibile, cioè questi, tra virgolette, perdatemi la parola, vecchietti, perché erano veramente persone molto avanti con gli anni, quasi tutti, che erano andati fuori di testa, cioè, e ho detto, caspita, sta a vedere che questa cosa piace, e allora l'ho limata, l'ho messa a posto, ed è diventato uno spettacolo vero e proprio, quindi ho cercato in qualche modo anche di introdurre degli elementi teatrali, perché nella prima stesura proprio il teatro l'avevo lasciato da parte, quindi elementi anche di interpretazione del testo più specifici, e l'ho chiamato in maniera oggettivamente un po' paracula Game of Sforza. Perché? Perché ai tempi, adesso è finita da qualche anno, ma ai tempi Game of Thrones era la serie TV che andava per la maggiore. E oggettivamente tutto quello che io stavo raccontando sugli Sforza aveva molto a che fare con Game of Thrones. Il fantasy d'altronde si basa su elementi medievali o rinascimentali, ecco, per cui... e allora da lì è incominciato tutto quanto e poi ovviamente sono andato avanti.
E come ha funzionato subito? Ha funzionato quando l'hai fatto diventare più teatrale? Ha funzionato a un certo punto un po' per... così che non sai dirti perché, come hai visto questa tua evoluzione?
Allora, io quello che noto è, io noto due cose. Uno, i racconti storici piacciono. E d'altronde lo si vede dal successo del tuo canale YouTube, cioè in qualche modo la storia, soprattutto più è antica tra l'altro, e più piace. Non c'è niente da fare. Perché secondo me a scuola la impariamo male. E quindi molti sono venuti poi da me dopo gli spettacoli a dirmi, ma caspita, ma io a scuola questa roba qua l'ho studiata, ma mica in sto modo, ci facevano imparare a memoria le date, è morta lì. Quindi i racconti storici piacciono, non c'è che dire. Poi c'è anche da dire che io cerco di inserire quel piccolo fatto in un contesto, che in qualche modo non solo lo amplia e quindi ne fa capire meglio l'importanza, ma lo rende anche più attuale. Cioè la modalità di scrittura per me è inserire quel fatto che a me interessa in una tematica più universale, che quindi possa arrivare più facilmente alle persone.
Bello. E quando devi preparare uno spettacolo, parti da un canovaccio storico, vai a inserire questi fatti in più, oppure parti magari da una curiosità e da lì ti crei il racconto storico per arrivare a raccontare quella curiosità, più la seconda?
La seconda.
E cos'è che ti ha? Sì, cioè, invece gli Sforza è partito al contrario, parti a raccontare gli Sforza e poi ci hai aggiunto le curiosità, o già anche lì è ripartito da qualche curiosità particolare?
Allora, gli Sforza è il contrario, sì, ma perché gli Sforza, se vogliamo essere ben precisi, è un lavoro su commissione in realtà. Per cui mi hanno detto scrivi qualcosa su Milano, ecco, vabbè, a me sono venuti gli Sforza, per cui quindi lì io sapevo alcune cose, ma è una storia, forse la storia più particolare fra quelle che ho scritto, perché effettivamente lì è una saga, dura 50 anni, potrebbe tranquillamente essere una serie TV. Per cui quasi tutte le altre storie invece che ho scritto arrivano da un mio interesse su un piccolo fatto, molto piccolo magari, quasi inesistente o comunque poco sviluppato. E allora chiaramente, poiché non avrebbe un gran senso fare uno spettacolo solamente parlando solo di quel fatto, ma non solo, io sono abbastanza ossessionato, pur non avendo una laurea in storia, dal contesto. Quindi ogni piccolo fatto che si vuole raccontare, da Nerone che distrugge Roma ai bombardamenti americani su Dresda, ogni piccolo fatto, che in sé è piccolo, deve essere contestualizzato. Bisogna capire dove eravamo e dove erano gli attori, tra virgolette, di quell'azione in quel momento.
Ho visto che hai anche affrontato storie molto, come vi dicevo, più vicine. Il caso Mattei, l'ho visto che c'è nel tuo elenco. È più difficile affrontare storie di questo periodo, anche perché permettimi un paragone. Io racconto una storia e in un video e metto il video su YouTube, e per carità sotto nei commenti mi possono venire a dire no, sei un cretino, hai scritto una cosa sbagliata, eccetera eccetera, però rimane un commento lì. Tu sei su un palco, cioè è vero che è oggettivamente difficile che uno si alzi dalla platea e ti dica non sono d'accordo, stai dicendo una cosa in peggio, poi magari invece ti è capitato, non lo so. Però non è più difficile affrontare invece temi più moderni?
Allora, a livello di responso del pubblico, no, per fortuna. Che non so se vuol dire che il pubblico è timido oppure che io sono bravo, questo non lo so, però nessuno mi ha mai detto niente di particolarmente, anzi qualcuno mi ha detto dopo lo spettacolo, a volte qualcuno mi ha detto ti sei dimenticato di dire questo, non quello che hai detto è sbagliato, ecco, quindi ok, intanto ne prendo nota perché non si sa mai. A livello di scrittura, allora, scrivere di cose più contemporanee è meno divertente, ma alla fine più stimolante. Cioè, meno divertente perché? Perché la storia più vicina a noi è difficile da teatralizzare, da drammatizzare e anche da inventare, tra virgolette. Cioè, è più facile rendere vicina a noi la storia dell'antica Roma cercando di dire guardate che nell'antica Roma chi c'era, cioè Nerone, adesso ce l'ho con Nerone, ma parliamo di un altro,
Caligola. No, ma ci sta perfetto, perfetto esempio.
Ok, era uno come in carne e ossa come noi, cioè aveva un naso, due occhi, una bocca, cioè non è che era un dinosauro, quindi, e alla fine aveva gli stessi impulsi nostri, cioè faceva le stesse cose che facevamo noi, mangiava, faceva sesso, andava in bagno, cioè uguale, non è che faceva cose diverse. Quindi il cercare di portarlo sull'oggi mi diverte molto, cioè andare a cercare gli spunti per cui in fin dei conti anche 2000 anni fa facevano le stesse cose. Certo, mancavano gli smartphone, mancavano le televisioni, il computer, tante cose ovviamente mancavano. E portare sulla qualità invece un qualcosa che è accaduto 30 anni fa non è semplice, perché è già attuale, no? Sì. Allora lì è più stimolante perché? Perché mi tocca andare a fare più ricerche in realtà, cioè andare a sfrucugliare, andare sotto proprio, e anche perché è anche più facile, perché abbiamo anche più documenti delle cose che ci sono state, che sono successe 30 anni fa, le cose che sono successe 2000 anni fa, ma anche solo, che ne so, 200 anni fa o 100 anni fa, i documenti ne abbiamo pochissimi.
Sì, è anche vero che secondo me però sulle cose antiche tante volte la narrazione che viene fatta classica, quella poi, perché diciamolo, se uno viene a vedere un tuo spettacolo sicuramente lo farà perché col passaparola ha saputo che fai uno spettacolo bellissimo, ma di certo un minimo di interesse nell'argomento ce lo deve avere, perché altrimenti va a vedere un'opera comica, per dire, insomma. Credo che comunque, quindi, un minimo di interesse ci deve essere. Però la narrazione che viene fatta normalmente dell'antichità tende a essere forse a un certo punto molto statica, e quindi forse il tuo lavoro di andare a grattare e a riscoprire, come dicevi, che Nerone è un essere umano e non solo il pazzo che brucia Roma, forse è un lavoro che riesce ad intervenire su un immaginario che è già creato. Invece forse quando si va a lavorare, come dicevi, su qualcosa di 30-40 anni fa, lì c'è anche la memoria, c'è che magari quello in sala quelle cose le ha vissute da bambino, le ha lette sui giornali, c'è anche una narrazione che viene fatta ancora in maniera molto diversa, non si è ancora stratificata.
Sì, vero, ma tutto sommato di quella cosa, cioè del fatto che uno in sala potrebbe alzarsi e dire qualcosa, io non è che ci faccio molto caso. Cioè, ho portato avanti una mia idea. Faccio un esempio, visto che hai parlato di Mattei. Il lavoro su Mattei, che anch'esso è stato un lavoro su commissione, oggettivamente, mi è stato chiesto di farlo, perché io conoscevo la persona, cioè sapevo chi era, ma non conoscevo tantissime cose della sua vita. Quindi mi sono documentato e ho scoperto che è veramente un personaggio quasi shakespeariano, Mattei, per cui c'è tantissime cose da dire su di lui e sul suo modo di comportarsi. Non ho avuto nessun problema, nonostante ci fossero in sala, quando l'ho fatto, anche dirigenti attuali dell'ENI o persone che in qualche modo potevano anche averlo conosciuto, a dire che lui, come è vero per carità, è stata la persona che ha iniziato la modalità di corruzione in Italia. Cioè la corruzione in Italia sistematica dei partiti se l'ha inventata lui, di tutti i partiti. Non ho avuto nessun problema a dirlo. Ovviamente l'ho detto senza un filo di retorica, cioè non era un processo, ma era una constatazione. E quindi, come in ogni cosa, c'è il brutto, ma c'è anche il bello. Come ci ha insegnato il buon Shakespeare nel Macbeth, il brutto è bello, il bello è brutto. Per cui...
C'è anche l'elemento comico nel racconto?
Oh sì, sempre. Sempre per due motivi. Anche qua. Primo perché è un po' difficile riuscire ad ascoltare 40 minuti, anche solo un'ora, di narrazione storica di fatti uno dopo l'altro, di situazioni che insomma non sono semplici anche da visualizzare. Io cerco di fare il possibile per farle visualizzare, però insomma bisogna stare lì proprio concentrati, no? Ecco, difficilissimo. Io ho bisogno che la platea venga dalla mia parte. Ma che, dove per platea io intendo, attenzione, non solamente il pubblico che magari mi ascolta quando vado a farlo in un teatro, piuttosto che in un locale, in un pub, perché lo faccio dappertutto, ma anche la platea che eventualmente mi può seguire qui adesso su un computer, cioè magari vede il video, lo sai meglio di me, sì, cioè sì, devi riuscire a catturarli, no? Perché quei 5 minuti o 50 minuti devono stare lì a ascoltarti, se no che senso ha?
Se non serve niente. Quindi,
esatto, quindi il cercare questo ha un senso anche da un punto di vista proprio di narrazione, però ha un senso anche perché mi piace anche molto sdrammatizzare, cioè l'altro ieri ho fatto uno spettacolo su che si intitola La tregua di Natale, visto che siamo a Natale, quando è un fatto accaduto nel 14, prima guerra mondiale, che è molto forte, cioè soldati che poi il giorno dopo avrebbero continuato a scannarsi, decidono una tregua per seppellire i cadaveri, e quindi escono e si fraternizzano in qualche modo, cioè si scambiano dei regali, si fanno gli auguri, no? Ecco, è un qualcosa che strappa lacrime, cioè per forza di cose, no? Che bello. In quel momento, in quel caso, più di tutti, era obbligatorio per me alleggerire. E quindi ci ho messo dentro anche delle cose delle situazioni che probabilmente mi sono anche un po' inventato, ma che avevano la plausibilità in quel momento, no? Perché mm-hmm. uno può inventare nella mm-hmm. narrazione, ma devi essere credibile, deve avere un senso e che tutto sia plausibile, perché sennò era pesante proprio, era pesante non perché era difficile da digerire, ma diventava tutto di una retorica insopportabile, ed è la cosa che a cui sto attento sempre, la retorica.
No, è vero, verissimo, anche perché alla fine facendo uno spettacolo teatrale devi anche intrattenere, anche perché se non ti seguissero non passerebbe nessun messaggio, quindi meglio che passino messaggi e qualcosa di realistico ma non reale, e piuttosto che non passi nulla, insomma, ci sta, sì. ci sta assolutamente, poi ogni tanto si calca, questo è ovvio. In questi anni è cambiato il modo in cui lo fai? Mi hai detto che appunto all'inizio era più una narrazione, poi ci hai aggiunto la parte teatrale. Una volta arrivato a questo punto, ho visto che hai introdotto anche l'aspetto musicale, ho visto che hai introdotto anche, adesso non c'era una data, quindi non so dire quando, anche dei racconti che sono forse meno legati a un singolo periodo, più a una narrazione. Ho visto quello sul Monopoli che mi ha incuriosito tanto. È cambiato il tuo modo di approcciarti a questi lavori?
Allora, sì, nel senso che i primissimi che ho scritto erano forse più legati a una narrazione storica, tout court. Il primo che ho scritto appunto gli Sforza, il secondo che ho scritto è la storia di Anita Garibaldi, e anche in qualche modo di Garibaldi, ma si ferma alla morte di Anita, ecco, per cui si ferma molto prima rispetto a quando Garibaldi è diventato l'eroe nazionale italiano. Ed erano più incentrati sulla parte storica, c'era molta più storia effettivamente. Poi mi sono reso conto, e quello sul Monopoli è forse addirittura un punto di svolta, è l'ultimo che ho scritto tra l'altro, che potevo effettivamente prendere un piccolo fatto, un piccolo grande fatto, perché poi magari il fatto in sé diventava anche grande, e farlo diventare il perno intorno a cui ruotasse una narrazione più ampia, una narrazione tematica proprio. E devo dire che quello sul Monopoli, appunto, che ho scritto un anno fa, durante il lockdown, è forse l'inizio di una svolta da questo punto di vista, perché io racconto una storia, che è la storia del Monopoli, che è una storia incredibile, ma veramente incredibile in sé e per sé, e che nessuno conosce, perché oggettivamente tutti conoscono il Monopoli, ma la storia che ci sta dietro nessuno la conosce, e ho avuto la fortuna di conoscerla leggendo un libro. Leggete i libri, perché potrete scoprire cose incredibili. Allora, questa cosa l'ho inserita in una narrazione diversa, cioè quanto il Monopoli influisce sul nostro essere cittadini del mondo, sul modo in cui noi ci comportiamo nei confronti degli altri. Qui c'è una riflessione anche sociale, anche politica, se vogliamo, senza voler essere ovviamente dei tribuni della plebe o del popolo, ma comunque cioè, la questione si allarga ovviamente. Ecco, forse, non lo so, ma forse le narrazioni che farò d'ora in poi avranno un afflato più ampio di questo tipo.
Ah, questa mi sta venendo molto voglia di vederla, non che le altre no, ma devo dire che con questa presentazione, anche perché qualcosina sul Monopoli ho letto, ma sicuramente c'è molto di più. Senti, una narrazione che non hai ancora fatto che vorresti fare?
Osti. Allora, guarda, io ho un foglio Excel in cui metto tutte le storie che mi vengono in mente quando mi vengono in mente.
Rido perché ho la stessa identica cosa.
Ovviamente.
Perfetto, è la cosa più semplice del mondo.
E l'ho guardato l'altro ieri e ho visto che io ho scritto, poi chiunque può andare a guardare, perché gli spettacoli che ho scritto sono nel mio sito Fatti di Storia.
Ve li metto poi in descrizione.
Ma ne ho scritti, per carità, tanti, ma sono un 12-13 se non ricordo male. Ma ne ho altri 60 in quel foglio Excel da scrivere. Non so quando riuscirò a scrivermi. C'è una storia che io, allora ti dico, mentre stavo parlando, stavo riflettendo su quale, all'interno di quell'elenco c'è una storia che probabilmente non riuscirò mai a scrivere, perché riguarda la Disney, e la Disney, qualsiasi cosa qualcuno faccia, ti blocca immediatamente, perché giustamente vuole gestire i propri diritti. riguarda non tanto la Disney in sé per sé, ma la storia di Carl Barks, che è il disegnatore che ha inventato Uncle Scrooge, cioè Paperone dei Paperoni, e tutta la dinastia dei Paperi. Ecco, lui è uno. E l'altra è, parallelamente, l'altra storia di un altro disegnatore, su due cose diverse, non andrebbero nella stessa storia, di Schultz, inventore dei Peanuts. Ecco, sono due storie che mi piacerebbe tantissimo scrivere, non so mai se riuscirò mai a... non so neanche se riuscirò mai a trovare un tema veramente forte. Cioè, mi piace l'idea di poter scrivere sulle loro storie. Barks, perché ha innervato il mio immaginario da bambino. Io ero un amante di Zio Paperone, per cui... Schultz, perché ha una storia personale molto particolare, per cui sarebbe bello raccontarlo.
Tra l'altro, Barks, è bello anche solo fare il paragone con quello che veniva raccontato allora ed era considerato storia per bambini allora, e cosa oggi farebbe impressione. Adesso, è una pagina Facebook, ventenni però, non mi ricordo come si chiama, che fa notare tanto, molte volte, quanto le vignette di una volta fossero diverse, ma la storia dei Paperi, queste cose qua, sembra veramente una storia molto più adulta che adesso non proporresti a un bambino. Magari in realtà il bambino lo capirebbe benissimo, è solo un'idea mentale nostra, però è vero, è molto molto, molto interessante. E invece, tolta la prima, tolta gli Sforza, quella a cui sei più legata tra le tue narrazioni, quello su cui sei più legato tra le tue narrazioni. Così diamo, allora, anche un consiglio, sì, se qualcuno vuole venirti a vedere.
Ovviamente ogni scalafone è bella mamma sua, per cui è difficile dire, no? È difficilissimo dirlo. Devo dire che, ne dico due. Una, per le ragioni che ho detto prima, per cui non mi dilungo, è la storia del Monopoli, che tra l'altro ha un titolo, si chiama Senza passare dal via, per le ragioni che ho detto. Sono molto legato a quella storia, mi è piaciuto scriverla e mi piace raccontarla. La seconda si intitola Il 56, l'ho fatta pochissime volte, anche perché è una storia che non è solo teatro di narrazione. In realtà lì io faccio tre personaggi, cioè parto come narratore e poi faccio tre personaggi, quindi forse avrebbe bisogno anche di una regia diversa, avrebbe bisogno di essere curata in maniera diversa. Perché mi piace? Perché racconta una storia che a cui io da bambino ero molto legato, cioè la storia della grande Ungheria di Puskas negli anni 50. Io ricordo che io sono un appassionato di calcio, fin da quando ero piccolo, non so per quale motivo ero venuto a conoscenza di questa storia dell'Ungheria. Parliamo della metà degli anni 70, quando ho incominciato a seguire il calcio, fine anni 70, non è che se ne parlasse tanto. Comunque, l'ho saputo, da qualche parte qualcuno me l'aveva detto, e mi aveva fatto arrabbiare tantissimo il fatto che questa grande squadra fondamentalmente era stata distrutta dall'invasione di Budapest. Dico, ma perché? Ma che sfiga! Ma no, ma porca miseria! Ovviamente ero un ragazzino, un bambino, quindi non avevo più tanto approfondito. Poi ci ho riflettuto, e anche lì il tema fondamentale dello spettacolo, che racconta le vicende di Puskas e della grande Ungheria di calcio, è chi è che aveva ragione effettivamente? Cioè, la storia, chi la racconta? La raccontano i vincitori. Ok, ma se dessimo per un attimo, per un solo attimo, la voce ai vinti, cioè a quelli che oggi noi pensiamo fossero i cattivi, cioè i russi che sono arrivati con i carri armati, o comunque quelli che a Budapest erano a favore dei russi, che quindi poi sono rimasti, che hanno vinto loro nel 1956. E se dessimo una voce a loro, che cosa direbbero? Cioè, ci direbbero perché lo hanno fatto, perché hanno deciso comunque di andare contro ai propri cittadini, aprire le porte ai russi tranquillamente e tenere il potere peraltro per 30 anni, fondamentalmente più di 30 anni. Quindi quello era il tema. Mi è piaciuto molto, cioè, se dovuto dirlo di qualcosa che ho scritto io, ma comunque mi è piaciuto molto come sono riuscito, diciamo che sono stato soddisfatto io, di come sono riuscito a inserire i racconti di partite di calcio all'interno di questa tematica che è grande, comunque molto grande, e come sono riuscito sono molto soddisfatto di come sono riuscito a non renderla pesante, retorica, ma anche lì ad alleggerirla molto.
Se uno non è soddisfatto di quello che fa, e poi immagino che valga anche per te, alcune volte uno è più soddisfatto, altre meno, poi magari invece quando poi vai a vedere il pubblico magari tra un po' apprezza di più quello di cui tu eri meno soddisfatto.
Sì, lo dico qui tranquillamente, tanto lo dico sempre a tutti quanti, dal punto di vista teatrale Game of Sforza è forse il più debole fra i miei spettacoli, proprio perché nasce veramente da una narrazione storica, no? È un tipo di narrazione che ha poco di veramente teatrale, eppure quando lo faccio la gente viene a vederlo, cioè è forse lo spettacolo che ha avuto, sicuramente lo spettacolo che ha avuto più spettatori in assoluto fra tutti quelli che faccio. E io sono contento, cioè va bene così, quindi alla fine il pubblico è sovrano, quindi...
Infatti. Chi vuole venirti a vedere dove può farlo nei prossimi mesi? Oltre che guardare sul sito dove credo che tu riporti anche i tuoi prossimi spettacoli.
Sì, allora sul sito c'è sempre tutto, nella pagina calendario. Il primo spettacolo dopo, diciamo nel 2022, è il 20 gennaio in un coworking che c'è a Milano, in via Scarlatti, Materia Coworking. Hanno amato molto le cose che facevo, quindi mi hanno dato la possibilità di fare 4 spettacoli da loro, uno al mese in pratica, da gennaio ad aprile. Con una formula un po' particolare, lo faccio alle 7:30, aperitivo e spettacolo in pratica, si chiude il coworking, si apre l'aperitivo e lo spettacolo, e sarà il primo spettacolo che ho scritto in realtà, cioè prima ancora di Sforza, che è uno spettacolo che non è di vera e propria narrazione perché c'è un personaggio in scena, ma comunque mi fa piacere incominciare con quello. Si intitola Una vita con i Beatles e racconta la storia dei Beatles vista dagli occhi, dal punto di vista di Neil Aspinall, che era il loro road manager.
Bello, molto molto bello. Ultima domanda, come sono stati questi mesi per chi fa l'attore? Questi ultimi mesi, diciamo pure 2 anni, così... Perché è storia anche questa, deve ancora diventarlo, ma è storia anche questa, cioè sapere da chi li ha vissuti dai vari punti di vista questi 2 anni, a me interessa molto anche perché è quello che diventerà storia e di cui magari tra 60 anni parleremo della pandemia, ma parleremo poi delle storie di chi quella pandemia l'ha vissuta.
È un gran casino, ovviamente cancellazioni di spettacoli, cancellazioni di possibilità di fare spettacoli e paura anche, no? Quindi quello che ho notato anche dopo, quando si è riaperto, da parte dei gestori di locali dove a volte facevo spettacoli, quindi non parliamo di semplicemente dei teatri, ma anche i locali, perché poi alla fine quello che faccio io lo faccio tranquillamente nei bar, se voglio, purché ci sia un minimo d'attenzione, ovviamente, rispetto. Ecco, la paura da parte loro di dire ma forse non è il caso che tu venga, forse dobbiamo un attimo aspettare e poi vediamo. Quindi c'è questo momento, è da 2 anni ancora non si è concluso, che si vive un po' nelle sabbie mobili, un po' sospesi, ecco, no, forse nelle sabbie mobili no, perché nelle sabbie mobili andresti sotto. Diciamo che si vive un po' su un filo, bisogna essere molto bravi a fare gli equilibristi. Questo è veramente complicato e ci crea tanto dolore, naturalmente, e tanta amarezza e tanta difficoltà. Però vabbè. Si sopravvive.
Ti ringrazio, grazie anche di questa, di aver condiviso questa cosa. E io lo dico, se siete a Milano, in Lombardia, e volete andarvi a gustare uno spettacolo consigliato da Ilaria, che di solito ci regala delle pillole meravigliose, dei consigli meravigliosi, quindi non può sbagliare neanche questa volta, andatelo a vedere, andatelo a cercare in descrizione il suo sito per sapere quando saranno i prossimi spettacoli. Davide Verrazzani, teatro con la storia, mi piace forse di più che teatro di storia, anche in base a cosa ci hai raccontato. Grazie mille di essere venuto qua e di aver chiacchierato con noi questa mezz'oretta.
Grazie, posso aggiungere una cosa? Se anche non siete in Lombardia invece, ma siete chissà dove, e avete un luogo, conoscete un posto, che magari fa spettacoli e che io non conosco e mi volete invitare, io vengo.
Ma certo. Ma poi magari metti st'estate a fare gli spettacoli al mare, in qualche bel posto... Vuoi mettere?
Sì, perché no? Beh, non mica male. Prima nuoto e poi spettacolo.
Infatti, con aperitivo poi subito dopo. No, prima, dipende come vuoi raccontare le cose, insomma.
Anche durante.
Anche durante. Grazie mille veramente. Grazie, grazie. A grazie. Presto.
Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.